Allora, immaginiamo un dispositivo integrato nel cruscotto di un veicolo che registra non solo la velocità di crociera, ma esattamente con quanta forza viene premuto il pedale del freno, e lo fa tipo 4 volte al secondo. Immaginiamo che questo stesso dispositivo abbia un'autorità legale persino superiore a quella di una pattuglia della polizia stradale, che comunichi con i satelliti tramite protocolli crittografati e che possa letteralmente, cioè fisicamente, vietare a un essere umano di toccarlo se rileva il rischio di innescare un'esplosione.
Sembra quasi la sceneggiatura di un film di fantascienza, no?
Esatto, o le specifiche di un rover mandato su Marte. Invece, non stiamo parlando di nulla di tutto questo, stiamo parlando di una scatola nera che proprio in questo preciso istante viaggia silenziosamente accanto a milioni di conducenti in tutta Europa, il tachigrafo digitale Continental DTCO 4.1.
Guarda, è un oggetto che passa completamente inosservato alla maggior parte delle persone. Cioè, lo vediamo forse di sfuggita, guardando dentro l'abitacolo di un mezzo pesante, e lo liquidiamo come, boh, un semplice contachilometri un po' più ingombrante.
Sì, un orologio digitale gigante, praticamente.
Esatto. Ma l'obiettivo della nostra analisi approfondita di oggi è proprio smontare questa concezione. Decodificando le fonti, ovvero il manuale tecnico di questo dispositivo, emerge un quadro davvero affascinante. Non è solo hardware, è il punto di collisione esatto tra diritto del lavoro, sicurezza pubblica, crittografia avanzata e le leggi immutabili della fisica.
Per capire quanto sia complessa questa collisione, secondo me dobbiamo partire proprio dalle basi dell'interazione umana con questa macchina. Leggendo le specifiche sui livelli di accesso, la prima cosa che salta all'occhio è che il dispositivo non si fida di nessuno.
Assolutamente no, zero fiducia.
Cioè, richiede una prova fisica assoluta dell'identità prima di sbloccare qualsiasi funzione. E ho visto che il sistema si basa su delle carte fisiche, no? Dei microchip.
Sì, esatto, delle smart card.
Ma se l'obiettivo principale del tachigrafo è registrare le ore di guida per evitare, insomma, che un conducente si addormenti al volante,
Certo, la sicurezza stradale.
perché ci sono ben 4 tipi diversi di carte? Cioè, se solo il conducente guida, a cosa servono le altre tre?
Allora, è una questione di architettura dei permessi ed è strutturata in un modo incredibilmente rigido. Il tachigrafo deve mantenere un registro inviolabile, no? Se consideriamo la carta del conducente, questa è strettamente personale, non è trasferibile e, insomma, funge da documento di identità digitale.
Ok.
Quando viene inserita, il microchip inizia a dialogare con la memoria di massa del tachigrafo e la carta stessa ha una sua memoria interna che conserva il log delle attività per almeno 56 giorni. Esatto.
56 giorni sulla carta fisica che hai in tasca, mentre il cervello centrale, diciamo la memoria di massa del tachigrafo integrato nel cruscotto, archivia i dati generali di quel veicolo per ben 365 giorni.
Un anno intero, pazzesco. E le altre carte?
Ecco, per rispondere alla tua domanda, il sistema usa carte diverse proprio per separare i ruoli e non corrompere la linea temporale della guida. È tipo un gioco di ruolo, in un certo senso. Cioè, ogni carta è una classe diversa che riprogramma momentaneamente lo scopo del dispositivo, sbloccando poteri diversi.
Mi piace questa analogia. Più che riprogrammare, diciamo che ne modifica dinamicamente l'interfaccia e le autorizzazioni. Oltre a quella del conducente, per esempio, esiste la carta di controllo.
Che immagino sia per la polizia.
Sì, è in dotazione esclusiva alle forze dell'ordine e agli ispettori. Quando il tachigrafo legge il chip della polizia, sblocca l'accesso totale, ma solo in lettura, a tutta la memoria di massa.
Ah, ok, non possono modificare niente, solo leggere.
Esattamente. Poi c'è la carta dell'officina, che è l'unica chiave digitale al mondo, in grado di permettere la calibrazione dei sensori di movimento e l'inserimento dei parametri vitali del veicolo, tipo la circonferenza degli pneumatici. E infine c'è la carta dell'azienda.
Ecco, fermiamoci un attimo su quest'ultima, la carta dell'azienda, perché leggendo il manuale c'è un dettaglio operativo che mi ha reso molto curioso.
Dimmi.
Mettiamo il caso di un proprietario di una piccola impresa di trasporti. Ok, lui possiede i camion, gestisce la logistica e tutto. Un giorno deve spostare fisicamente un veicolo dal piazzale all'officina. Sale a bordo, ma invece di usare la sua carta conducente, magari perché, sai, l'ha dimenticata in ufficio,
Succede?
inserisce la carta dell'azienda nella fessura. Il camion in fondo è suo, no? Il tachigrafo registra l'identità del proprietario. Il sistema gli permette di guidare senza far scattare allarmi in questo caso.
Assolutamente no. Ed è qui che si vede come la logica della macchina sia inflessibile rispetto alle gerarchie umane.
Cioè se ne frega se sei il capo.
Totalmente. Al tachigrafo non interessa chi possiede il mezzo. Interessa solo chi è qualificato legalmente per condurlo in quel preciso secondo.
Incredibile.
Guarda, se si inserisce la carta dell'azienda, il dispositivo passa istantaneamente da quella che definisce modalità operativa servizio, che è la normale operatività di guida, alla modalità azienda.
Ok.
In questa modalità azienda, i sensori di movimento non attribuiscono alcuno spostamento a un essere umano identificato per la guida. Quindi se il proprietario accende il motore e sposta il veicolo, la macchina registra immediatamente un grave evento legale.
Una bella bandiera rossa, immagino.
Esatto, chiamato proprio guida senza carta adeguata. Questo evento viene marchiato a fuoco nella memoria di massa e ti assicuro che sarà la primissima cosa che una pattuglia della polizia vedrà al successivo controllo.
È affascinante. Cioè, la macchina ti chiude fuori dalle sue funzioni primarie se non stai interpretando il ruolo corretto. E questo livello di sorveglianza ci porta dritti a un altro problema enorme, secondo me.
La privacy?
Per forza. Se il dispositivo è così ossessionato dal registrare chi sta facendo cosa e conserva questi dati per un anno intero, stiamo parlando di uno strumento di monitoraggio lavorativo che ha pochi eguali. Cioè, chi siede al volante è di fatto sotto un microscopio per ogni singolo minuto del suo turno. Come si concilia questa sorveglianza totale con le leggi sulla protezione dei dati tipo il GDPR?
Guarda, è uno dei bilanciamenti più complessi dell'intero ecosistema. Il dispositivo, operando in Europa, deve essere per forza categoricamente conforme al GDPR.
Certo.
E per risolvere questo enigma legale, gli ingegneri hanno dovuto separare i dati in due flussi concettualmente e strutturalmente diversi. Da una parte abbiamo i dati ITS.
Che sta per sistemi di trasporto intelligenti, giusto?
Giusto. E questi sono i dati anagrafici essenziali. Nome, cognome, numero della carta del conducente. Insomma, roba necessaria per la pura identificazione.
Roba base, ok.
Dall'altra parte, però, ci sono i dati video aggiuntivi. Ed è qui che la sorveglianza diventa granulare. Oserei dire quasi biometrica.
Ed è qui che la cosa si fa impressionante per me. Perché nel manuale, quando si descrivono questi dati video, si parla di frequenze di campionamento altissime. Non si tratta solo di sapere a che ora il camion è partito e a che ora è arrivato. Il tachigrafo registra i cosiddetti profili di velocità a una frequenza di 4 Hz, 4 volte al secondo.
Sì, è un livello di dettaglio enorme.
E registra anche i profili del numero di giri del motore. Questo significa che la macchina non sta semplicemente dicendo che, sai, il veicolo viaggiava a 80 all'ora.
No, sta facendo molto di più.
Sta disegnando un grafico super dettagliato di come il conducente ha scalato la marcia affrontando una curva, o con quanta aggressività ha premuto il pedale del freno in un'emergenza. È tipo una radiografia dello stile di guida, un'impronta digitale comportamentale.
Precisamente. La risoluzione a 4 Hz cattura ogni singola esitazione o reazione del piede umano sui pedali. E proprio a causa di questa profondità invasiva, la normativa impone un passaggio ineludibile.
Quale?
Al primo inserimento assoluto di una nuova carta del conducente, il display del tachigrafo si illumina e pone una domanda diretta all'utente.
Sul display hardware?
Sì, proprio sullo schermetto. Richiede il consenso esplicito per il trattamento di questi dati video ad alta risoluzione. È una richiesta di opt-in legale implementata direttamente, come dicevi tu, sull'hardware del cruscotto.
Ma qui arriva la parte interessante. C'è una clausola nel manuale tecnico su questa specifica funzione che mi ha fatto riflettere parecchio sull'interazione tra la tecnologia e la burocrazia umana.
Ah, ho capito a cosa ti riferisci.
Il testo dice chiaramente che il tachigrafo può essere parametrizzato in officina per sopprimere questa richiesta di consenso sul display. Il motivo? Se a monte esiste già un accordo legale siglato tra il conducente e il datore di lavoro, la macchina viene istruita per saltare del tutto la domanda.
Esatto.
È una dinamica incredibile, no? Abbiamo un hardware sofisticatissimo, programmato di default per tutelare la privacy e chiedere il permesso all'operatore.
Ma un parametro software può letteralmente spegnere questa tutela elettronica.
Eh sì, semplicemente perché un modulo di carta è stato firmato in un ufficio risorse umane mesi prima. È l'illusione della scelta sul cruscotto.
Questo illustra perfettamente come il dispositivo sia, in fin dei conti, un mero esecutore. Cioè, la macchina non ha una coscienza etica indipendente, ok? Applica la struttura contrattuale che le viene fornita.
Chiaro, chiaro. Noi non stiamo qui a giudicare se sia giusto o sbagliato dal punto di vista sindacale, ma è affascinante come funziona tecnicamente.
Sicuramente. Se il consenso è stato acquisito tramite altre vie legali, la parametrizzazione evita rallentamenti logistici all'avvio del turno. Ma guarda, questa capacità del tachigrafo di interfacciarsi con il mondo esterno, di adapparsi al contesto, va ben oltre le scartoffie aziendali. Diventa molto più evidente quando esaminiamo come la macchina capisce proprio dove si trova fisicamente nel mondo.
Esatto. Espandiamo lo sguardo fuori dall'abitacolo. Finora abbiamo parlato di come il dispositivo monitora l'uomo, no? Ma come fa a non farsi ingannare dall'uomo stesso?
Bella domanda.
Se la macchina è così severa nel registrare le ore di guida e i valichi di frontiera, cosa impedisce a qualcuno con un po' di conoscenze tecniche di, staccare l'antenna satellitare? O peggio, di usare un trasmettitore da pochi euro per ingannare il segnale GPS, facendo credere al tachigrafo di essere in pausa in un parcheggio in Francia, mentre in realtà sta guidando a tutta velocità in Germania?
Allora, quello che descrivi si chiama spoofing. Ed è esattamente il motivo per cui il DTCO 4.1X fa parte della generazione definita tachigrafo intelligente versione 2.
Ah, la versione 2, ok.
Questo passaggio generazionale è così critico che le versioni di transizione, cioè quelle che ancora non hanno l'implementazione completa di questa sicurezza satellitare, sono marchiate sul display con una piccola lettera T.
T per transitorio.
Esatto, per avvisare le autorità della loro natura provvisoria. Il vero salto tecnologico per combattere lo spoofing è l'integrazione del protocollo OSNMA.
Ok, acronimo complesso. Che cos'è?
È l'acronimo di Open Service Navigation Message Authentication ed è stato sviluppato per il sistema satellitare europeo Galileo.
Ecco, spiegamelo in modo semplice, dai, perché la crittografia satellitare a me suona un po' come magia nera. Come funziona in pratica questo OSNMA?
Ci provo. Fino a qualche anno fa, un navigatore GPS era completamente passivo e fiducioso.
Ingenuo, diciamo.
Sì, ingenuo. Riceveva un segnale dal cielo che diceva tu sei a queste coordinate e ci credeva ciecamente.
E quindi chiunque poteva falsificarlo.
Esatto. Un malintenzionato poteva usare un finto ripetitore per sovrastare il segnale debole dei satelliti e inviare coordinate false. Il protocollo OSNMA cambia tutto, perché introduce una specie di stretta di mano crittografica.
Ok.
I satelliti europei Galileo non si limitano a inviare la posizione. Inviano una firma digitale complessa, costantemente aggiornata. E il tachigrafo cosa fa? Riceve il segnale, lo analizza e verifica questa firma.
E se non combacia?
Se la firma non corrisponde perfettamente alle chiavi crittografiche pubbliche interne, la macchina capisce subito che il segnale è falso, lo scarta del tutto e registra un tentativo di manomissione.
Quindi è, insomma, praticamente impossibile mentire sulla propria posizione spaziale.
Praticamente impossibile. E questa precisione assoluta serve a una funzione legale molto specifica, ovvero l'attraversamento delle frontiere.
Ah, giusto.
Prima il conducente doveva fermarsi fisicamente al confine, premere dei tasti e inserire manualmente la nuova nazione. Ora il tachigrafo utilizza una mappa geofencing interna incredibilmente dettagliata.
Ho letto che si basa sullo standard NUTS 0, giusto?
Corretto. È la classificazione ufficiale dei territori europei per fini statistici. Il dispositivo non ha bisogno di interrogare server esterni per sapere dove si trova. Le coordinate della mappa sono letteralmente scolpite nella sua memoria.
Wow!
E appena il segnale crittografato di Galileo interseca le coordinate di un confine NUTS 0, la macchina registra automaticamente il cambio di nazione.
Senza che l'autista tocchi nulla?
Niente. Per dare un'idea della precisione, le specifiche indicano che riconosce automaticamente persino il passaggio tra le singole regioni autonome spagnole.
È sbalorditivo. Questo livello di tracciamento automatizzato è già incredibile. Ma c'è una parte del manuale tecnico che mi ha costretto, guarda, a rileggere il paragrafo due volte.
Immagino quale sia. La variante ADR?
Esattamente. Quella per le merci pericolose. Trasportare carburante, gas compressi, esplosivi. Voglio dire, la sicurezza lì non è più solo una questione di logistica o di prendere una multa. È una questione letterale di vita o di morte.
Assolutamente. L'acronimo ADR identifica l'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada. E per i veicoli che operano in questo settore, Continental produce una variante specifica del tachigrafo.
Che da fuori è uguale o si riconosce?
Si riconosce subito da un piccolo simbolo con le lettere X stampato sul frontalino. È un dispositivo certificato per operare nelle cosiddette zone 2.
Che sarebbero?
O impianti chimici, dove l'atmosfera può essere occasionalmente saturata da gas o vapori altamente infiammabili.
Ed è qui che la logica del dispositivo si scontra violentemente con la realtà fisica. Il manuale delle istruzioni dice in modo chiarissimo che se il camion si trova all'interno di una zona 2, magari proprio durante un'operazione di carico o scarico di gas, il conducente ha il divieto assoluto di premere qualsiasi tasto del tachigrafo.
Qualsiasi.
Non può aprire gli sportelli per estrarre la carta, non può aprire il minuscolo cassetto per cambiare il rotolo della carta termica della stampante.
Niente di niente.
Ma la mia domanda è: se in quel preciso momento la macchina rileva un errore critico o inizia a suonare per avvisare di un'anomalia di sistema, che so, manca la carta, il conducente deve letteralmente restare a guardare senza fare nulla? Deve assolutamente ignorarlo.
Assurdo!
In quell'ambiente, l'ingegneria del software, i log delle ore di guida e persino gli allarmi di sistema del tachigrafo, tutto deve piegarsi senza esitazione alle leggi della chimica.
Ma perché?
Per una questione di scintille.
Esatto. Dobbiamo guardare alla microelettronica. Il tachigrafo è alimentato a massa tensione ed è isolato, certo, ma ogni volta che un essere umano preme un tasto in gomma, si chiude un circuito meccanico.
Ah, ok.
E l'apertura del cassettino della stampante o l'estrazione di una carta plastificata dai contatti metallici può generare una scarica elettrostatica quasi invisibile. Stiamo parlando di differenze di potenziale di pochi millivolt o di microscopiche scintille di tensione residua.
Che normalmente non farebbero nulla.
Certo, nel parcheggio di un autogrill sono del tutto innocue. Ma in un'atmosfera dove la miscela tra ossigeno e gas è perfetta, quella minuscola scintilla è l'innesco sufficiente per una deflagrazione catastrofica.
È spaventoso pensarci.
Per questo il dispositivo segue la direttiva europea ATEX per le atmosfere esplosive. Per garantire un'incolumità pubblica assoluta, l'interazione umana viene bandita a livello procedurale. Qualunque esigenza burocratica o notifica di errore del tachigrafo viene semplicemente sovrascritta dalla necessità vitale di non creare una scintilla.
Wow. È il momento in cui ci si rende conto che stiamo inserendo queste macchine ipercomplesse in un mondo profondamente caotico. Cioè, abbiamo reti satellitari criptografate, sistemi antideflagrazione, ma alla fine queste macchine devono fare i conti con l'entropia della vita reale.
Con noi umani, fondamentalmente.
Con noi umani. Con l'errore umano, con la sbatataggine, col puro caso. Cosa succede quando questa catena di perfezione tecnologica inevitabilmente si spezza? Per esempio, mettiamo la cosa più banale del mondo. Un autista perde il portafoglio in un'area di sosta e dentro c'è la sua preziosissima carta del conducente.
Un disastro.
Come abbiamo detto prima, senza quella carta il tachigrafo si rifiuta di considerarti un guidatore legittimo. Quindi che fai? Sei bloccato a 1000 chilometri da casa.
Il legislatore ha dovuto prevedere un margine di tolleranza per l'imperfezione umana. Non si può paralizzare un veicolo commerciale, magari carico di merci deteriorabili, per un portafoglio smarrito.
Certo, avrebbe senso.
Quindi, in caso di furto, smarrimento o danneggiamento fisico della carta, la legge concede un periodo di grazia massimo di 15 giorni di calendario in cui il conducente può guidare senza inserire il microchip nel tachigrafo. Ma ci sono due vincoli severissimi.
Immaginavo. Quali?
Il primo è che bisogna esibire una denuncia formale presentata alle autorità di polizia competenti.
Ok, la burocrazia classica.
Il secondo, e più importante, è che quei 15 giorni non sono un permesso speciale per continuare a lavorare normalmente come se nulla fosse.
Ah, no?
No, sono calcolati come il tempo massimo plausibile e ragionevole necessario affinché quel veicolo possa fare ritorno alla sede centrale dell'azienda, partendo dai confini più remoti dell'Europa. Serve solo ed esclusivamente a riportare il camion alla base.
Ma durante quel viaggio di rientro di 15 giorni, o nel caso in cui sia proprio il display del tachigrafo ad andare in cortocircuito e oscurarsi completamente, l'obbligo di registrare le ore di lavoro non svanisce magicamente, no?
Assolutamente no. La legge non va in pausa.
E qui si arriva a quello che ritengo il paradosso tecnologico più affascinante di tutto questo ecosistema.
Quale?
Abbiamo speso minuti a descrivere frequenze a 4 Hz, sensori di movimento, satelliti Galileo e firme criptografiche. E insomma, qual è il piano di emergenza assoluto e legalmente vincolante che l'Europa ha concepito quando tutto questo silicio fallisce?
La cara vecchia carta e penna.
La carta e la penna. Assurdo.
Sembra una contraddizione anacronistica, lo so, ma è l'unico sistema fail-safe universale. Se il sistema elettronico è compromesso, il conducente è obbligato per legge a utilizzare la stampante termica del tachigrafo per produrre una strisciata vuota.
Uno scontrino bianco.
Esatto, o prendere un qualsiasi foglio di carta se anche la stampante è rotta. Sul retro di quello scontrino, utilizzando una griglia prestampata o disegnandola proprio a mano, l'autista deve tracciare a penna, linea per linea, le ore esatte in cui l'ha guidato, in cui si è riposato o in cui è stato a disposizione.
E poi deve firmarlo, immagino.
E infine deve firmare il documento. E la cosa pazzesca è che in caso di controllo di polizia, quel pezzetto di carta scritto a mano con una penna a sfera ha esattamente la stessa validità legale dei log crittografati scaricati dai satelliti.
E la rivincita dell'analogico sul digitale è la suprema assunzione di responsabilità umana quando l'ingegneria si arrende.
È un'ottima definizione.
Tra l'altro, parlando di annotare le ore a mano, c'è un'ultima barriera che il tachigrafo deve superare per mantenere l'ordine legale internazionale, e cioè l'invenzione dei fusi orari.
Ah, il problema del tempo.
Eh sì, perché un camionista può partire all'alba dall'est della Polonia, no? E trovarsi il giorno dopo in Portogallo. Attraversa confini, passa da ore solari a ore legali estive. Come fa la macchina a non confondere una pausa di 3 ore con una di 2 ore solo perché si è attraversata una linea immaginaria sulla mappa?
La soluzione è drastica. Per risolvere l'anarchia dei fusi orari, il cervello profondo del DTCO 4.1Y si rifiuta semplicemente di riconoscerli.
In che senso?
La macchina ragiona, elabora, registra e archivia ogni singolo secondo della sua esistenza in un solo e immutabile formato, l'UTC, l'Universal Time Coordinated.
Ah, il tempo universale.
Esatto. Tutte le sanzioni, i calcoli delle pause e le prove legali si basano esclusivamente sull'ora universale. Questo rende ogni dato estratto dalla memoria inattaccabile in qualsiasi tribunale europeo.
Però, aspetta, se il display mostrasse solo l'ora di Londra in mezzo alla Germania, l'autista impazzirebbe cercando di calcolare mentalmente a che ora può fermarsi per pranzare.
Certo, sarebbe un incubo operativo. Diciamo che il tachigrafo parla una lingua universale, ma indossa una maschera per comunicare con gli umani.
Ok.
Sul piccolo display LCD, l'orologio interno converte dinamicamente l'ora UTC nell'ora locale del territorio in cui si trova, tenendo conto anche dell'eventuale ora legale estiva.
Quindi mostra l'ora giusta per chi guida.
Costantemente al conducente questa doppia realtà, accanto all'orario mostrato sul display, c'è sempre il simbolo di un piccolo pallino.
Un pallino?
Un pallino nero. Quel pallino è un avviso visivo continuo. È come se la macchina dicesse: guarda, io ti mostro l'ora del tuo orologio da polso per tua comodità, ma sappi che sto scolpendo le tue azioni nella mia memoria usando il tempo universale.
È una sintesi perfetta della natura di questa macchina. Guarda, dobbiamo trarre delle conclusioni unendo un po' tutti i fili di questa indagine tecnica sui manuali.
Certo. Mettendo in prospettiva tutto ciò che abbiamo analizzato oggi, diventa chiaro che il DTCO 4.1X è immensamente più di un sensore automobilistico, insomma. È l'incarnazione fisica e ingegneristica dell'autorità statale all'interno di un veicolo privato. Converge in sé le necessità di gestione logistica di un'azienda, le tutele di sicurezza di un intero continente e l'operatività corporea minuto per minuto del singolo lavoratore.
Il tutto sigillato, crittografato e reso resistente alle esplosioni, tra l'altro.
Giusto per non farsi mancare nulla. Crea un livello di supervisione strutturale, costante e legalmente vincolante, che onestamente, semplicemente, non ha eguali in nessun altro settore lavorativo moderno.
E guarda, è proprio con questa riflessione che vorrei chiudere la nostra analisi, lasciando a chi ci ascolta uno spunto su cui ragionare in modo indipendente.
Vai.
Abbiamo visto come il settore dei trasporti commerciali operi come, insomma, un'avanguardia assoluta per le tecnologie di monitoraggio lavorativo. Cioè, in nessun altro lavoro quotidiano una macchina registra i tuoi movimenti a 4 Hz, valida la tua posizione coi satelliti e possiede il potere autonomo di sanzionarti.
No, infatti, non esiste.
Ma la tecnologia esiste. I protocolli sono consolidati e l'architettura legale per gestirli è già stata testata e approvata su scala continentale. E allora si potrebbe pensare, considerata la rapida espansione del monitoraggio digitale in altri settori, quanto tempo dovrà passare prima che logiche di tracciamento altrettanto chirurgiche, silenziose e legalmente stringenti vengano adattate e applicate in altre professioni?
È una domanda inquietante.
Magari per chi lavora davanti a un monitor, in una catena di montaggio robotizzata o nelle proprie case in smart working. Professioni che un tempo consideravamo domini di completa autonomia. All'inizio abbiamo parlato dell'idea tradizionale di scatola nera, no? Concepita per rivelare i segreti dei disastri.
Certo.
Ma la vera, sottile rivoluzione a cui stiamo assistendo è l'evoluzione di una scatola in grado di misurare, sorvegliare e giudicare la nostra assoluta normalità lavorativa. Insomma, un pensiero da tenere a mente la prossima volta che si affianca un mezzo pesante in autostrada.